quello che abbiamo ascoltato si presta a diverse considerazioni. Cerchiamo, come sempre, il tentativo mio sarebbe quello di unificare e portarmi a casa, permettere anche alle persone di portarsi a casa così un pensiero, un'immagine, una spinta che porti nella direzione della speranza. Allora, e provo a dirvi quello che mi sembra sia stata la cosa più forte che mi è arrivata da queste letture. Mi ha aiutato la fine del Vangelo. Il Vangelo avete sentito come finisce. Dice: allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Ecco, questo è il punto. Mi sembra che prevalga su tutti gli altri. Certo, c'è tutta la questione di chi sia Pietro e di chi sia anche oggi Pietro nei suoi successori, quindi tutte le prerogative della figura di Pietro. Non voglio sfuggire a questo, che poi è un argomento che un po' anche ci differenzia noi cattolici dagli ortodossi, dai protestanti, perché a seconda della maggiore o minore importanza che si dà a Pietro e ai suoi successori, evidentemente cambia anche il modo di intendere la Chiesa e i rapporti interni ad essa. L'accostamento stesso delle letture, avete notato, il testo di Isaia col Vangelo, spinge piuttosto, mi sembra, su questo tipo di argomenti, quali sono le prerogative di Pietro. Il testo di Isaia comincia con la parola carica: ti toglierò la carica e la darò a un altro. Quindi il problema è il potere. La carica, che cos'è? Che carica olio qua? Carica il nostro amico diacono nella chiesa di Bologna o nella sua famiglia. Ecco, spingerebbe in questa direzione. Però, invece, torno a dirvi, come ho iniziato, che mi sembra che questa sia una questione che riguarda gli ultimi tre versetti del Vangelo. E il Vangelo sono 8 versetti. E gli altri di cosa parlano? Ecco, parlano proprio invece di chi sia Gesù. Questa mi sembra la cosa più importante, che non è solo una questione teologica, è una questione che riguarda ciascuno di noi, perché da chi è Gesù comprendiamo anche chi siamo noi. Ecco, allora io volevo parlarvi di questo. Mi ha aiutato molto per riflettere su questo argomento, su questa domanda che Gesù fa ai suoi discepoli, una lettura, spesso ve ne parlo, delle letture, dei commenti dei padri della Chiesa. Io stamattina a mattutino ho sentito un bel commento di San Giovanni Crisostomo, un padre importantissimo della Chiesa dell'Oriente, è l'unico padre della Chiesa che ha commentato tutta, perlomeno di cui noi abbiamo il commento di tutta la scrittura, versetto per versetto, pensate, tutta la scrittura commentata, e l'abbiamo sui testi, un'opera monumentale e di grande importanza per la nostra fede anche oggi. Questo San Giovanni Crisostomo fa un bel commento al testo del Vangelo di oggi, ma mi ha colpito un particolare che tante volte noi consideriamo un po' degli appassaggi, le cose tra parentesi, cioè lui si ferma sul fatto che Gesù, dopo che ha sentito la sapiente risposta di Pietro, gli dice: beato tu, Simone, figlio di Giona. Ma il filosofo non si ferma su questa cosa qua, ma come mai qui Gesù, che sta per dare a questo suo discepolo così importante il nome nuovo di Pietro, per significare qualcosa di saldo su cui deve essere appoggiata, fondata la Chiesa, come tira fuori questa questione del nome, diciamo, anagrafico di quest'uomo, e gli dice Simone, figlio di Giovanni, figlio di Giona, però Filosofo non dice figlio di Giovanni. E mi ha fatto pensare, questo padre della Chiesa dice, perché deve capire, Pietro deve capire, che come Gesù è figlio di suo padre, anzi, contrario, che come lui è figlio di Giona, di Giovanni, come Pietro, così Gesù è figlio di suo padre, cioè è figlio della stessa sostanza del padre, quindi Gesù è Dio, così come io sono della stessa sostanza di mio padre, sono un uomo come lui e porto di lui tanta eredità, sia biologica sia anche di insegnamenti, di esempi di vita, così è per il figlio dell'uomo, per Gesù, nei confronti del suo padre celeste. Allora, per far capire questo a Pietro, Gesù dice, tu sei Simone, figlio di Giona, figlio di Giovanni. E mi ha fatto pensare questa cosa, perché di ricordarci che prima di tutto noi siamo figli di nostro padre, figli di nostra madre, è molto salutare per tutti noi. Mi ricordo, soprattutto, ci parlo spesso, perché è una mia passione personale, di San Francesco. Quando San Francesco era preso da particolari prove, tentazioni, dubbi, soprattutto pensieri di nostalgia del passato, di ritornare alla vita di prima della sua conversione, Francesco fa così, lo dicono i suoi biografi, ma chi ti credi di essere tu, Francesco? Guarda che tu sei figlio di Pietro Bernardone. E per lui il ricordo di chi era suo padre, con anche tutto, diciamo, l'aspetto critico della personalità del padre, è sofferto moltissimo da Francesco, era per lui un ricordo che lo portava a una considerazione umile della sua vita. Guarda, non credere mica di essere San Francesco d'Assisi, il capo di un ordine nuovo, straordinario, che vuole riformare la Chiesa, la società. No, no, tu sei figlio di Pietro Bernardone, di quell'uomo lì. Ecco, credo che oggi Gesù voglia ricordare a Pietro, quindi anche a tutti noi, innanzitutto la nostra piccolezza, ma questo aspetto della nostra piccolezza, la nostra dipendenza, il fatto che siamo qui non perché ci siamo fatti da soli, ma perché siamo stati generati da qualcuno, siamo stati amati da qualcuno che ci ha preceduto, ci ha tirati su, ci ha fatti arrivare fino a questo punto. Quanto amore, quante cure, quante vicende della vita che non dipendono, non sono dipese da noi, dai nostri meriti, ma tutta grazia. Ecco, io credo che a Pietro Gesù, con quelle parole, voglia ricordare questo. E questo è la base su cui si appoggia anche l'atto di fede di Pietro, che poi viene tutto dallo Spirito Santo, dal Padre, come Gesù gli ricorda. Anche le cose che tu dici più importanti, più sapienti, guarda, non vengono da te, sono un regalo anche quelle. Ecco, credo che insieme con questo atto di fede che Pietro fa nei confronti di Gesù, tu sei il Cristo, cioè sei il Messia, sei il figlio del Dio vivente, in quel momento Pietro riceve anche notizie decisive su di lui. Non per nulla che cambia anche il nome, ma ci sono notizie sul suo passato, tu sei figlio di quella persona e quindi stai basso. E poi notizie sul futuro, sulla grande via, la bellissima via nuova che il Signore prospetta. Ecco, allora credere in Gesù, che vuol dire fare un atto di fede in tutto l'amore che ci ha preceduto, ci ha generato, ci ha portato, e anche un atto di speranza in tutto quello che ancora il Signore può fare per noi. Non c'è libro che non è mai è giunto il momento in cui possiamo dire è finita, non ci sono più capo, c'è anche se uno fosse anziano, malato, sentisse qualche segno di fallimento della sua vita, riguardo a me, riguardo al mio contesto generale, in un momento un po' critico del pomeriggio o sera, e poi vado a leggere questo Vangelo e dice le porte di pietre non prevarranno. E non si riferisce non solo alla Chiesa universale, si riferisce anche alle nostre case, alle nostre piccole aggregazioni, ai luoghi dove lavoriamo, dove partiamo, dove gioiamo, sensi anche di sconfitta, di inadeguatezza rispetto alle domande che la vita ci pone, alle responsabilità che essa ci dà. Le porte degli inferi non prevarranno. C'è questa grande, bellissima promessa che viene fatta a Pietro e a tutti noi, insieme con la carica. Ecco, adesso vengo scendo anche a questa carica per non eludere neanche gli ultimi versetti, ma insomma, che carica dà Gesù a Pietro? È dato questo, quella, la possibilità di perdonare i peccati, sostanzialmente questo, il linguaggio che usa, legare, sciogliere, vuol dire questo nella terminologia della Bibbia, legare, sciogliere vuol dire perdonare o non perdonare, anzi, non perdonare o perdonare, e mi piace ricordare questo proprio perché stiamo leggendo adesso da pochi giorni il Vangelo di Marco, che si sta progressivamente muovendo verso questa direzione. Ieri poi è fortissimo, incominciano a protestare con Gesù perché Gesù ha la presunzione di avere l'autorità di perdonare i peccati. Questo per i sapienti, gli osservanti, i più religiosi è una cosa, è una bestemmia che si crede di essere. E invece Gesù oggi dà a Pietro e quindi a tutti noi questa carica, questa bellissima, anche un po' delicata responsabilità di essere diffusori, elargitori del perdono di Dio.